In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato le mie vesti?» I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo che le era accaduto ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e gli disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo, e disse di darle da mangiare.
Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la sua grazia e la sua pace. La liturgia della parola di questa domenica sembra ancor più abbondante rispetto alle domeniche solite. Molto più lungo, infatti, è il brano tratto dal quinto capitolo del Vangelo secondo Marco. I particolari sono di una ricchezza straordinaria e dinanzi a questa abbondanza sembra in un certo senso di essere disorientati. Su cosa fermare la nostra attenzione? Quale parola lasciarle scendere nel nostro cuore perché diventi seme di vita nuova? Questa domanda, carissimi, noi dobbiamo farcela non soltanto la domenica, ma ogni giorno. Ogni giorno noi dobbiamo leggere il Vangelo e dobbiamo prendere quella porzione di manna, quel nutrimento che permette la nostra vita, che comunica al nostro cuore la forza e la grazia dell'amore, la potenza del perdono, la presenza di Dio che sorregge i nostri passi nel compiere la volontà del Padre. Non possiamo infatti nutrirci soltanto di domenica. Abbiamo bisogno del cibo di Dio, della manna di Dio ogni giorno, perché la traversata della nostra vita tra le mille tempeste, i mille sconvolgimenti che avvengono, possa trasformarsi per il potente intervento di Cristo in bonaccia, in pace duratura, in riconciliazione perfetta. Mi voglio soffermare soltanto su un particolare di questo meraviglioso brano evangelico, perché diventi la chiave per non soltanto comprendere la pericope odierna, ma soprattutto per illuminare il cammino della nostra vita. Infatti, la realtà che l'evangelista Marco sembra sottolineare continuamente è proprio la vita di Gesù, che si comunica in una maniera semplice, povera, immediata. Sembra che l'evangelista unisca insieme due eventi diversi. Da una parte abbiamo Gairo, il capo della sinagoga, che ha una figlioletta in fin di vita. Va da Gesù perché possa restituire la vita gioiosa, possa darle un'altra possibilità, perché la sua esistenza proceda nel fiore degli anni. Dall'altra parte abbiamo una donna che da 12 anni ha un flusso di sangue che non si interrompe. Due donne che hanno perso una cosa, hanno perso la vita. L'emorroista non riesce a contenere la vita, il sangue è proprio il segno della vita, sembra che le scivoli dalle mani, le scivoli dal corpo, non riesce a contenerlo, non riesce a donare la vita, non riesce a vivere. San Marco sottolinea come il suo stato è anche peggiorato, ha speso tutti quanti i suoi averi per avere dei miglioramenti che non sono arrivati. Dall'altra parte abbiamo questa fanciulla che, divorata dalla malattia, conosce il sonno della morte. La vita si è allontanata da lei. Nell'uno come nell'altro caso abbiamo l'esperienza di una vita che è passata e di una morte, che non è soltanto la morte del corpo che produce dolore e lutto nella famiglia di questa fanciulla, ma è una morte sociale, è una morte religiosa, è una morte nella relazione. La donna impura non poteva avere rapporti con gli altri, doveva vivere lontana, separata. Carissimi fratelli, in queste due donne noi vediamo quello che è il nostro stato, la nostra prostrazione, il nostro peccato, la nostra incapacità a vivere nella vita stessa di Dio. A volte è il peccato che ci prostra e ci rende incapaci di trasmettere la potenza della vita. Altre volte invece la malattia, tutto ciò che fa parte della nostra esistenza ci procura uno stato di prostrazione che ci fa avvicinare alla morte, non soltanto, non tanto quella fisica, ma ad ogni tipo di morte. Ora, la cosa che dobbiamo chiederci, carissimi fratelli e sorelle, dinanzi a queste due donne è: ma io riesco ad essere generatore di vita? Io riesco a trasmettere la vita, una vita non soltanto nella dimensione del corpo, ma una vita anche nella dimensione dello spirito. L'emorroista non riesce a trasmettere vita da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista relazionale, sociale, religioso. Si sente la morte nel cuore, la morte nel corpo, la morte nella mente. È circondata proprio dal buio e non riesce a vivere nella speranza di una vita migliore. Non si tratta di un giorno, si tratta di ben 12 anni. La stessa cosa è quella fanciulla che dopo una malattia ha sperimentato la potenza della morte che è più grande di ogni gioia e di ogni speranza. Carissimi fratelli e sorelle, Noi abbiamo il compito, abbiamo la vocazione, abbiamo la bellezza che Dio ci ha dato di generare vita, di trasmettere la vita, di far crescere la potenza della vita. Ed è questo che noi tante volte non facciamo. Seminiamo la morte, la zizzania, il malumore, il giudizio, e non riusciamo a far sì che intorno a noi si sviluppino rapporti sereni, amicizie sincere, amori che crescono e fanno crescere la gioia e la potenza dell'amore. Ora, noi tutti ci troviamo in questa situazione. Noi tutti dobbiamo dire oggi davanti al Signore: abbi pietà di me, perché intorno a me io sperimento la morte. Ma sappiamo che soltanto Gesù può donarci non soltanto la vita, quella che perdiamo continuamente, non soltanto la vita del corpo, non soltanto la serenità nel nostro cuore e nella nostra vita, ma può donarci una vita diversa, la vita sua, la vita di Dio. Perché queste due donne, carissimi fratelli e sorelle, non sperimentano soltanto la restituzione di una salute fisica, nell'uno come nell'altro caso. Quello che Gesù trasmette a queste donne è la potenza della sua vita. Lo abbiamo ascoltato in questo straordinario brano tratto dall'ottavo capitolo della seconda lettera ai Corinzi. Cristo si è fatto povero per arricchirci e ci ha arricchito attraverso la sua povertà. E qual è la sua povertà? È la nostra povertà. Gesù si è fatto uomo e da uomo ci ha arricchito. Gesù passa e da uomo si è lasciato toccare da quella donna e ha toccato la mano di quella fanciulla e ha contagiato entrambe della potenza della sua vita. Ora, carissimi fratelli e sorelle, secondo la legge dell'Antico Testamento, una donna che toccava un uomo in uno stato di impurità rendeva l'uomo impuro, e una persona che toccava un cadavere aveva bisogno di essere purificato. Dio non ha paura di farsi toccare da noi. Dio non ha paura di toccare il male del nostro peccato, quelle che sono le brutture delle nostre relazioni, le morti che sperimentiamo. Perché non siamo noi che contagiamo Gesù con il nostro peccato e la nostra morte. È Lui che comunica a noi la potenza della sua vita. Allora, oggi noi dovremmo veramente chiedere al Signore: donami la tua vita, vivificami con la potenza del tuo spirito, rendimi una persona diversa, comunicami la tua forza di riconciliazione, vivificami della vita stessa dello Spirito Santo che tu comunichi. Ora Gesù fa questo in maniera normale, in maniera naturale. Perfino il suo mantello, perfino le sue vesti sono pregne della potenza della sua vita. Cioè, tutto quello che Gesù tocca sperimenta la guarigione, la gioia, la forza, la speranza, la vita stessa nell'amore e nel dono di Dio. Non c'è bisogno che Dio lo voglia, come nel caso di quel lebbroso che si avvicina a Gesù e dinanzi al quale il Redentore manifesta tutta la sua volontà: lo voglio, sì, purificato. Gesù naturalmente fonde vita, naturalmente dona la potenza e la forza dello Spirito Santo. Ora ci sono questi due movimenti, carissimi fratelli e sorelle. C'è il movimento che dall'uomo va verso Dio, la donna dice, avendo sentito parlare di questo profeta di Nazareth: se anche riuscirò a toccare il lembo del suo mantello sarò guarita. È la donna che va verso Gesù, stende la mano e in sé avverte la potenza della guarigione. Dall'altra parte c'è una seconda dinamica, un altro movimento, che è quello di Gesù che viene verso la fanciulla, che viene verso l'umanità, che la prende per mano, che la risolleva, che le intima di rialzarsi, che le comunica la potenza della sua vita. Ora, carissimi fratelli e sorelle, ci sono dei momenti dove siamo noi ad andare verso Gesù Sentiamo il desiderio di sperimentare la sua amicizia, ci accostiamo ai sacramenti, ci lasciamo illuminare dalla sua parola, nella preghiera personale e comunitaria. Cioè noi tocchiamo il mantello di Gesù, non tocchiamo direttamente Gesù. Abbiamo i sacerdoti, abbiamo i sacramenti, abbiamo tutti quei mezzi di salvezza che ci vengono concessi per sperimentare la potenza della vita. Il mantello non è Gesù, ma comunica la potenza di Gesù. Un sacerdote, un religioso, una persona che fa un cammino di fede non è Gesù, ma può comunicare la potenza di Gesù, perché Dio utilizza tutti per effondere la grazia della sua misericordia e della sua bontà. Ci sono altri momenti in cui è Gesù che viene verso di noi, è Lui che ci prende per mano, è Lui che ordina al morbo di allontanarsi, è Lui che comanda di risollevarsi dal nostro stato di prostrazione. Il rapporto con Dio può essere diretto quando Lui immediatamente ci comunica la potenza della sua vita, ci afferra per mano e allontana il male. Ma abbiamo anche dei rapporti indiretti attraverso la Chiesa, i ministri, i sacerdoti, i sacramenti, i poveri, le persone che ci stanno accanto. Perché Dio si dà attraverso delle mediazioni, non soltanto in maniera diversa secondo la sua volontà, ma la guarigione è sempre la stessa, e la guarigione consiste nella ricchezza di Dio che entra nella nostra vita, che guarisce le lividure dei nostri peccati e orienta diversamente tutta quanta la nostra esistenza. Noi facciamo esperienza dell'incontro con Cristo Salvatore. Noi sperimentiamo la potenza della guarigione se dentro di noi avvertiamo la potenza dello Spirito Santo, che è forza di vita, che è balsamo e gioia, che è la consolazione dello Spirito Santo. Quando una persona incontra Gesù Cristo, quando tocca il suo mantello, quando si lascia afferrare la sua mano, sperimenta in sé tutta quella potenza che esce da Gesù e ci comunica la vita stessa di Dio. Una persona che incontra Gesù Cristo, che vive nel modo più bello i sacramenti, che si lascia toccare, risuscita vita nuova, cioè può dire con Paolo: vivo, ma non vivo io, in me vive Cristo. Ed è questo, carissimi fratelli e sorelle, il dramma della nostra vita cristiana. Perché noi non riusciamo ad avere la fede dell'emorroissa nel vivere i sacramenti, non riusciamo a lasciarci afferrare dalla mano di Dio perché Cristo ci comunichi la potenza della sua vita. Tante volte noi viviamo sì, ma sbarchiamo il lunario, andiamo avanti. Sembra che non ci sia quell'incontro determinante che ci trasforma, quel momento in cui io mi sono sentito afferrato dalla mano di Cristo, che io ho toccato il mantello di Gesù. Non possiamo andare avanti così, credendo che la vita vada bene, anche se fondamentalmente non va poi tanto male, ma è una vita che manca del gusto di Dio, manca del sapore dello Spirito Santo, manca dell'incapacità di fare quel passo in più che è richiesto per essere delle persone migliori. Noi dobbiamo imparare ad osare, dobbiamo imparare ad avere più coraggio nella vita spirituale. Se l'emorroissa si fosse messo l'animo in pace e avrebbe detto a se stessa: mi devo tenere questa malattia, questo flusso di sangue sarà sempre con me, non avrebbe sperimentato la potenza della presenza del Salvatore, non si sarebbe rapportata a Gesù, non avrebbe strappato dal suo mantello quel miracolo, così che il flusso, fermandosi, potesse a lei restituire quella forza di vita. Se Gairo si fosse rassegnato davanti alla malattia della figlia e non fosse andato da Gesù, la sua figlioletta avrebbe conosciuto il buio del sepolcro.
Nella nostra vita spirituale, carissimi fratelli e sorelle, non possiamo accontentarci. Dobbiamo rischiare, dobbiamo andare avanti, dobbiamo procedere nella fede, dobbiamo andare incontro a Gesù, dobbiamo seguirlo, dobbiamo osare, dobbiamo avere il coraggio di fare dei passi in avanti, di fare dei passi in più. Ora, il brano del Vangelo di oggi ci dice che da una parte non dobbiamo scoraggiarci quando noi siamo colpiti da qualche situazione al pari dell'emorroissa. Dall'altra parte non dobbiamo disperare quando le persone a noi care sperimentano il buio della morte, la difficoltà della croce, la lontananza da Dio e dalla felicità autentica. Dobbiamo sperare, dobbiamo aver fede, dobbiamo abbandonarci al Signore. Queste due donne hanno conosciuto la tempesta. L'emorroissa da ben 12 anni si trova tra questi flutti che interiormente la squassano l'anima e le impediscono di stare bene in salute, ma sempre debole, bianca nel volto, pallida nei lineamenti, sente che questa vita le scivola, eppure non si abbatte nella tempesta, non getta la spugna, continua a sperare e a credere, così come Gairo, che deve vincere delle difficoltà. Sembra che sia una gara ad ostacoli, l'abbiamo ascoltato. Il primo ostacolo che Gairo sperimenta è quella della malattia della figlia. La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. È il primo momento, Gairo non si abbatte. Gesù gli dice che andrà da lui, anzi lo segue. E cosa succede? Mentre stanno andando c'è l'emorroissa. Quello che accade non serve soltanto alla donna, serve anche a Gairo. Deve imparare a guardare la vita degli altri e deve rendersi conto che Dio fa meraviglie nella vita degli altri. E quello che Dio fa nella vita degli altri lo può fare anche nella sua vita. Ecco perché Ignazio di Antiochia, Ignazio di Loyola, leggendo della vita dei santi, dice: ma se Dio ha fatto questo con San Francesco, con Santa Caterina e con gli altri santi, non può fare così anche con me. Gairo deve imparare a contemplare la vita degli altri e a vederla non con invidia e con gelosia, ma con emulazione, con spirito di fede, con abbandono costante. Ora, la vita degli altri ci serve. Anche gli altri ci aiutano nel cammino, soprattutto quando siamo in fraternità, quando siamo in famiglia. Dobbiamo emularci, dobbiamo stimarci a vicenda, ma dobbiamo allontanare da noi ogni spirito di invidia, di gelosia, di lotta, di sopraffazione e di egoismo. Ma c'è poi, potremmo dire, il terzo step, il terzo passaggio. Il primo è la malattia della figlia, il secondo è la situazione dell'emorroissa, il terzo passaggio per Gairo, la terza porta stretta, sono alcuni servi che lo raggiungono e le dicono: lo abbiamo ascoltato, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ed è allora che Gairo sperimenta l'intervento di Gesù. Le altre volte sembra che lui abbia fatto da solo, ma in realtà è sempre la potenza dello Spirito Santo che interiormente l'ha animato. Ora è Gesù che cosa fa? Interviene, lo difende davanti a quelle voci. Se anche il nostro uomo interiore ci accusa, noi dobbiamo stare sereni, dobbiamo stare tranquilli. Perché abbiamo un avvocato presso il Padre, dice San Giovanni, Gesù Cristo giusto. E se noi veniamo interiormente rimproverati dalle voci del cuore che sono simili a questi servi, perché disturbi il Signore? Lascia stare, non c'è niente da fare. Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui salvezza del mio volto e mio Dio, dice il salmista. E Gesù interviene: non temere, abbi soltanto fede. Ci sono alcuni momenti in cui noi ci sentiamo interiormente distrutti, incapaci di proseguire, vorremmo gettare la spugna, non c'è niente da fare. Tutti ci dicono che non c'è speranza, non ha senso continuare a credere nel Signore, un pochino come capitò a Giobbe. Vogliamo gettare la spugna, non conviene andare in chiesa, non conviene pregare, il Signore non ascolta la mia supplica, Lui non prende in considerazione quelle che sono le mie richieste. Ed è Gesù che in quel momento ci rasserena, allontana i fantasmi del nostro mondo interiore. Non temere, abbi soltanto fede. E quello che avviene nella vita di Gairo è proprio questo incontro con Gesù. Gesù lo guarisce nella sua incredulità, lo guarisce nei suoi dubbi, nelle sue perplessità, nelle sue paure, così come fa con tutti quanti noi. Poi c'è un altro passaggio, giunge alla casa insieme con Pietro, Giacomo e Giovanni, ed egli vide che c'era trambusto, gente che piangeva e urlava forte. Gesù entra. Gairo ha il coraggio di far entrare Gesù e di farlo entrare insieme con la moglie nella parte più interna, là dove c'è la morte. Gairo non ha paura di far entrare Gesù nella camera interiore, non prima di aver attraversato un'altra difficoltà, di essere deriso. Gesù che entra in quella casa e dice: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta ma dorme, provoca la derisione da parte degli altri. Ma tu che credi a fare? Dio non esiste, che vai a fare a messa, che freghi a fare, che continui a fare questa vita, goditela. Quanti ci deridono per la nostra fede, quanti ci disprezzano per la professione in Cristo Signore e Salvatore. Noi dobbiamo attraversare la derisione, fa le loro malvagità, continui la mia preghiera, dice il salmista. Gairo lo fa entrare lì dove c'è il dubbio, lì dove c'è la derisione, lì dove c'è l'incomprensione, lì dove signoreggia la morte. Ed è questo l'unico brano del Vangelo dove Gesù sta con un marito e una moglie, entra nella loro famiglia, entra nelle profondità del rapporto. Quella figlia, così come ogni figlio, è il segno dell'amore scambiato, donato con le parole e con il corpo. Questo è un figlio, è quell'anello che lega la vita di un uomo e di una donna, e quell'anello che si è rotto in quella fanciulla ha procurato e procura dolore in Gairo e in sua moglie. Devono entrare e devono sperimentare che Gesù è capace di risanare quell'anello, di restituire la gioia, di concedere la vita. Bello è quel gesto di Gesù che la restituisce ai genitori e le dice di darle da mangiare, di far crescere la grazia che gli è stata concessa. Forse non avviene questo nel sacramento del battesimo, quando il bambino presentato al fonte diventa figlio di Dio e viene restituito ai genitori, perché consapevoli del loro compito facciano crescere la vita di fede, di speranza e di carità di quel fanciullo che è diventato figlio di Dio. E in quella stanza interna Gairo vede che la sua fede è stata ben riposta. Talita cum, giovinetta, di quatti alzati, così come Gesù farà con il figlio della vedova di Nain, che toccato nella barella che lo sta conducendo verso il sepolcro, si risolleva, inizia a parlare, viene restituito a sua madre. Carissimi, Cristo deve entrare nei drammi delle nostre famiglie, nella stanza interna dei nostri progetti, che sono diventati un fallimento, lì dove c'è il dolore, lì dove c'è la morte, è lì che deve entrare Gesù Cristo, è lì che la potenza della sua mano deve toccarci, che la grazia della sua misericordia deve visitarci, che la sua parola deve spingere all'obbedienza il male perché si allontani, così che regni la vita. Chiediamo questa grazia, chiediamola con insistenza, perché Dio non gode della morte, ma Dio vuole la nostra vita, ma non una vita così superficiale come quella che viviamo. Vuole che noi abbiamo la sua vita, ci vuol dare e fondere su di noi la potenza della vita dello Spirito Santo, che è una vita bella, che è una vita gioiosa, perché è una gioia essere cristiani,
È bellezza seguire Gesù Cristo, è pace sincera essere suoi discepoli. Affidiamoci a Maria, lei, questa nostra dolcissima e tenerissima madre. Non c'è nessuna creatura sulla terra che ha toccato più di Maria quelle mani, che ha giocherellato con il Figlio di Dio fatto uomo, che lo ha stretto al suo cuore, che ha potuto sperimentare, unica tra tutte le creature, la potenza di quella carne vivificata dallo Spirito Santo. Come doveva essere bello solleticare Gesù e prenderlo per le mani e farlo sorridere come si fa con tutti i bambini. Che Maria ci doni la sua tenerezza, il suo abbandono nell'avvicinare Gesù, nel farci toccare da Lui, nel lasciare che la sua potenza ci vivifichi, che la sua vita ci santifichi, che lo Spirito Santo, come in Lui, possa in noi mettere la sua abitazione e la sua dimora. Maria preghi per tutti noi e ci dia la sua fede, il suo abbandono e la forza della sua speranza nella potenza dell'amore del suo Figlio Gesù. Amen.